di una persona, di un protagonista, di un racconto che non è assolutamente schierato da una parte, anzi, si pone tanti problemi e tanti dubbi, anche stando dall'altra parte della barricata, cioè di quelli che cercano di modificare quello che gli sta intorno. In questa storia, e vuole essere un po' anche il dibattito di questa sera, spero che ci aiutino Sandro Dazzieri e Marco Filopat che abbiamo invitato, in tutta questa storia Milano è protagonista, è importante, è una città presente che sembra che influisca anche sui rapporti interpersonali e sulle vicende delle persone che sono raccontate in questo romanzo che, ripeto, è autobiografico e estremamente aderente alla realtà, una realtà che molte delle persone che sono anche qua questa sera possono aver vissuto o in cui possono riconoscersi. Non direi molto altro, cercherei subito di far parlare Alessandro chiedendogli di raccontare, perché non so quanti abbiano letto il libro, che è disponibile laggiù per chi vuole comprarlo, di raccontare un po' anche la trama del libro. E dicendogli, insomma, che ruolo ha la città, cercando di introdurre un attimo il dibattito, anche dopo con Roberto Perego, che ruolo ha la città, o quanto ha influito la città nello scrivere questo libro, e se questo libro fosse stato diverso, insomma, se fosse stato ambientato, o se tu fossi cresciuto e vissuto in una città diversa.
Beh, se fossi vissuto in una città diversa non so sinceramente cosa sarebbe potuto succedere. Il libro è ambientato a Milano che ha un ruolo predominante nel racconto, nello svilupparsi della storia, perché insomma è il luogo dove partono le riflessioni del protagonista, che sì che è parzialmente autobiografico il libro, vorrei aggiungere, perché parte da un vissuto degli ultimi anni che è facilmente identificabile per chi mi conosce, però contiene anche degli elementi che non corrispondono alla vita reale. Milano è protagonista e fa una figura piuttosto meschina, nel senso, non è una città facile, non è una città che offre molte occasioni e non è una città della quale si possa in un libro dare un ritratto affascinante o anche romantico. Milano è una città che da parecchio tempo ormai è un laboratorio politico, per forza di cose. Cioè, è una città nelle quali, almeno in Italia, i cambiamenti del mondo del lavoro sono più veloci che in altri posti. È una città che non ti consente, al stato attuale delle cose, di poter, anche forse avendone le possibilità, sviluppare un processo di vita accettabile, cioè, che sia accettabile dal punto di vista umano, che ti dia delle soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, che sia in qualche modo qualcosa di cui andare fieri. Perché, che sia solamente soddisfacente. Io ho 30 anni e soprattutto riferendomi a un dibattito che c'è stato a Leoncavallo l'altra settimana in cui abbiamo parlato anche di anni 70, sono cresciuto anche coi cascami ideologici degli anni 70, ma non è un termine dispregiativo, è una verità. Perché fino alla fine degli anni 80, inizio anni 90, mi ricordo che nel movimento milanese si picchiavano fra stalinisti e autonomi, che mi sembrava una cosa molto bizzarra già allora. Mi ricordo l'estrema ideologizzazione di ritorno di certe situazioni, questo per riferirmi al movimento di allora, che aveva come presupposto politico gli anni 70. Il libro non parla di questo, parla più che altro dell'attuale, con secondo me uno sviluppo narrativo molto, molto schietto e anche per certi versi che concede poco al narrativo, concede poco a uno stile letterario ricercato, molto schietto e molto, molto realistico, io spero. Parla degli anni 90, però c'è l'esperienza del protagonista che si è formato come persona, a parte la prima giovinezza, durante gli anni 80, e sono forse gli anni 80 più importanti, perché i continui riferimenti di Milano, dei suoi ricordi collegati poi a situazioni degli anni 90 che sono rimaste fondamentalmente invariate, sono importanti secondo me. E queste cose io non le avevo pensate mentre scrivevo il libro, ci ho riflettuto dopo il dibattito che abbiamo avuto a Leoncavallo. È più importante per quelli della mia generazione parlare degli anni 80 e poi successivamente spiegare perché negli anni 90 non si è cambiato nulla. E questo lo dico ricollegandomi al discorso principale legato a Milano, ovvero alla mancanza di possibilità, alla mancanza di reali possibilità. Il racconto è abbastanza semplice, sono 3 giorni di vita quasi normale di un ragazzo di 30 anni, un ragazzo che ha finito l'università, un ragazzo che non riesce a trovare impieghi fissi, che si barcamena da situazioni più o meno plausibili, sempre in cerca di riuscire in qualche modo a concludere qualcosa che lo soddisfi, più che di entrare in un contesto produttivo, non è quello il suo problema. E, un ragazzo che però non è pacificato, perché comunque la mia generazione, i trentenni, i ventottenni, i trentatreenni, che sono 5 anni nella quale ci balliamo, non possiamo essere pacificati, se consapevoli, perché non abbiamo mai avuto la possibilità di fare una lotta da cui avere un riflusso. E questa secondo me è una cosa piuttosto importante, perché non possiamo pentirci di quello che non abbiamo fatto. E quindi questa volontà, quest'ansia di riuscire a fare magari, ci rimarrà sempre. Di riuscire a cambiare comunque una vita che potrebbe essere cambiata in meglio. Non ho altro da aggiungere.
C'è Roberto qua, io ci tenevo a farlo parlare anche perché non so se è l'occasione per, forse è la prima volta, non so se ha avuto l'occasione di presentare il suo libro. Lo presenta Marco, io ci tenevo che parlasse Roberto dopo Alessandro perché ha scritto un romanzo che è invece ambientato in un futuro possibile, immaginario, di Milano, di un'altra Milano diversa o anche insomma che mette in discussione anche quella che, dove invece è ambientato il libro di Alessandro.
Visione praticamente di una possibilità di una città nel 20 anni come potrebbe essere tutto è un romanzo anfetaminico che gira in una città divisa in quartieri, cioè il quartiere dove si comunque lo racconterà meglio lui è secondo me anche una possibile utopia di un mondo, di una città di Milano diversa. Ecco secondo me perché questo romanzo ha una sua forza anche in prospettiva nel discorso che faceva Alessandro, perché stare fermi perché non c'è niente è un conto, mentre invece già con un libro può essere anche un significato forte quello di dare una prospettiva di una Milano o una critica, perché questo libro soprattutto è anche una critica e una paura di una Milano ancora peggio di quella che è attualmente. Roberto Perego.
Sì, diciamo che nel romanzo dipingo una Milano divisa in due abbastanza nettamente, cioè ho provato a immaginare, a estremizzare quella che è la Milano di oggi, dividendola in una parte a nord, un quartiere a maggioranza musulmana e un resto di Milano a maggioranza catto, diciamo, con varie sfaccettature. E portando un po' all'estremo quello che è già visibile nella Milano di adesso, secondo me. Io, premetto, Milano la vivo un po' come osservatore esterno, non vivo a Milano, ci lavoro, ci giro, non vedo magari tanti aspetti di Milano e magari sono colpito da cose che per qualcuno che vive a Milano sono normali, per cui girare di notte in determinate zone di Milano ti fa veramente sembrare che la città sia già sul cammino per dividersi o per comunque cambiare, nel senso che io l'ho vista come una divisione, una contrapposizione fra etnie diverse. Milano sicuramente sta andando verso un futuro multietnico che è tutto da giocare, nel senso ci si può integrare, ci si può scannare. Io nell'immaginario del libro ho trovato così provocatorio uno scenario del genere in cui in una Milano del futuro si combatte una guerra di religione. Poi c'è tutto il contorno della fantascienza, del panorama un po' high tech, degradato e un po' tipico del cyberpunk, anche se non è esattamente sullo stesso filone. Però diciamo che il protagonista di fondo del romanzo è appunto questa Milano estremizzata rispetto alla Milano che vedo adesso. Però appunto secondo me era uno spunto per riflettere su cose che dal mio punto di vista si vedono già se ci si guarda attorno un po' attentamente, per cui come diceva Marco era anche un modo magari per, non so, mettere paura, dare un campanello d'allarme su quello che è la città in cui viviamo. Libro sicuramente diverso da quello di Sandro, nel senso che appunto si vive meno il disagio personale di vivere a Milano tutti i giorni, di vivere anche quello che era un po' lo squallore della città, la mancanza di opportunità, ed è vista magari con un occhio più cinico, più osservatore, più distante, più magari anche fastidioso a volte. Io penso che se uno legge il romanzo di getto, in alcuni tratti ha anche un'impressione reazionaria di come è descritta Milano, nel senso che è abbastanza fredda, abbastanza, si lascia poco spazio alla compassione, alla riflessione, ma si dà più una visione di tipo cinematografico, un po' distaccata, un po' cruenta di quella che è la divisione, di quelle che sono gli odi fra le fazioni, per cui poco politicamente corretto sicuramente da questo punto di vista, però secondo me più d'impatto.
No, a me faceva piacere anche se te, che hai letto il romanzo di Alessandro, trovavi degli elementi anche di discussione, cioè degli elementi anche di critica rispetto al ruolo che ha la città nel suo libro, invece a quello che ha nel tuo, dove la città è molto, appunto, è molto protagonista e negativo nel libro di Alessandro, perché sembra che influisca molto proprio nei rapporti, cioè tutto è dettato anche dalla divisione del territorio nel libro di Alessandro, anche se questa divisione non è palesata, non esiste, non è narrata, non è rappresentata come nel tuo, dove invece è proprio il territorio diviso perché è occupato da determinati soggetti. Allora, a me faceva piacere, visto che più o meno avete la stessa età, a me faceva piacere la tua presenza qua questa sera, anche per capire se te ritrovavi in quello che diceva Alessandro il passato di quello che te racconti nel tuo libro.
Ma ti dico, probabilmente io e Alessandro viviamo in modo diverso Milano, nel senso che lui ha avuto esperienze che magari io non ho vissuto direttamente, per cui appunto quello che ti dicevo, sicuramente si nota molto di più nel suo libro un disagio interiore di chi la vive e di chi la subisce Milano, secondo me. Cioè si nota chi ha la pesantezza di accorgersi che appunto un ambiente lo sta in qualche modo condizionando, in qualche modo intrappolando. Io forse, come dicevo prima, vivendola più da osservatore esterno, ho una visione forse diversa, diciamo più distaccata della città, ma io sono a periferia San Giuliano, però voglio dire, già basta quello, bastano 10 chilometri fuori per non essere giorno e notte dentro la città, quindi magari la vivi solo nel lavoro, ma poi non la vivi per determinate altre cose, cioè tue esperienze le fai fuori. E sicuramente almeno io ho notato la differenza di come della visione proprio personale della città. Io dal mio punto di vista magari ho visto Milano più come vittima di un qualcosa che sta succedendo fra le persone che la occupano. Mentre leggendo il libro di Alessandro ho avuto più l'impressione di essere oppresso dall'ambiente, da ciò che circonda.
Ma io fra l'altro vivo in un quartiere che reputo bellissimo, cioè mi piace proprio molto, Porta Venezia, mi diverto un sacco, però il problema non è che sia legato a Milano come stato fisico, perché volendo a Milano uno se la svanga, come si suol dire, cioè ci sono opportunità di divertirsi più o meno, di conoscere persone eccetera. Il problema è proprio sociale, nel senso, e riguarda la mia generazione, e io ne parlo come esperienza personale, penso che riguardi la mia generazione o perlomeno quelli che hanno avuto un percorso simile al mio, anche se non voglio assolutamente fare un discorso che vada oltre me, però è proprio una questione, e c'è scritto anche nello strillone, nel libro, che riguarda le opportunità. Non c'è in Italia una città dove succedano più cose di Milano, io penso, anche a livello culturale, a livello di a livello economico, però il problema è proprio che le opportunità a noi sono negate, ma sono negate da ben precise cause. Ci sono le generazioni che ci hanno preceduto, quelli che hanno fatto il 68 per intenderci, che hanno un monopolio comunque politico, economico, culturale. Quello che voglio portare avanti io è anche un discorso generazionale, che prima lo facevano i ventenni, perché il loro ingresso nella società era a 20 anni, adesso lo fanno i trentenni, perché l'ingresso nella società avviene a 30 anni. Cioè lo stadio di gestazione è molto più lungo, i tempi si sono allungati. E la difficoltà di crearsi uno spazio propositivo in questa città, io la vivo nel quotidiano e l'ho voluto esprimere nel libro, esprimere come esperienza personale. Ma non è che non sappia perché, io lo so benissimo perché. Cioè so anche chi sono i miei nemici, che possono essere nemici politici, può essere una situazione che reputo disagevole. Però io voglio ribadire anche che c'è un discorso generazionale in questo libro importante, che riguarda quelli della mia età, che non hanno spazi perché non gli sono possibilmente dati. E lo so che è un discorso che può apparire scomodo o anche pericoloso, ma non mi interessa assolutamente, cioè lo vivo, quindi lo ribadisco anche qua, cioè non è un problema. Ah, magari chi scuoteva la testa può anche ribadire subito.
Sì, se c'è qualcuno, anche perché Alessandro, un po' per la natura del suo libro, un po' per quello che ha detto stasera, introduce, magari questa sera si può benissimo fare qualsiasi tipo di dibattito, al di là del nome della serata, anche perché io voglio invitare Sandro Dazzeri a parlare, perché ad esempio nel suo libro, poi anche nel suo lavoro, in quello che sta facendo, c'è ad esempio secondo me un'altra visione ancora della città. Rispetto a quello che ha detto Alessandro, se c'è qualcuno che vuole intervenire va benissimo, non c'è una scaletta predefinita. Se no io ho una domanda per Sandro che volevo invitare qua. No, troviamo una sedia, portatela. Perché ad esempio nel libro che ha scritto Sandrone, il protagonista del suo libro usa la città, è tutto un altro contesto ancora rispetto a quello di Alessandro e di Roberto. È presente Milano, è fortemente presente anche nel libro di Sandrone, ma c'è un protagonista che usa a sua completa disposizione la città, passa da un mondo all'altro, attraversa vari strati sociali, varie situazioni, usandola perché è un personaggio che in quel caso lì è un giallo, un detective, insomma, però la usa la città in base a quello che lui è, anche se è un personaggio molto milanese anche in quel caso, secondo me molto, molto connotato. E questo volevo che di questo ci parlasse Sandrone. Dopo volevo anche chiedergli, visto anche quello che lui sta facendo, sta continuando a lavorare nell'editoria, ha contatto anche con giovani autori, se può esistere oggi una una via milanese, cioè mi sembra che in questi ultimi 5 anni una serie di scrittori siano usciti da questa città con delle storie valide, abbiano avuto un successo di critica o di pubblico a seconda della situazione, molto più che in altri arti. Chi scrive ha avuto più possibilità di esprimersi, ad esempio di chi fa la musica o di chi fotografia o di chi dipinge, insomma chi usa altre forme di comunicazione. Chi scrive in questi anni mi sembra che abbia avuto un po' più di visibilità rispetto ad altri. Questa è una seconda domanda, cioè, insomma.
Veramente non sono preparato sul mio libro, cioè nel senso che ero venuto qua a parlare del libro di Alessandro e mi sembra più giusto fermarci su questo, anche perché appunto mi voglio porre come lettore, perché come ho fatto un libro. Sì, sicuramente ho una visione diversa, però per esempio ho 36 anni, quindi sono di un'altra generazione, secondo la definizione che ne dava Alessandro. Io voglio partiamo un attimo dal libro di Alessandro Malavida. Due cose. La prima è che del libro di Alessandro posso dire una cosa: ha avuto un coraggio ed è quello di aver costruito e descritto e fatto agire un personaggio che è fortemente antipatico. Questo, cioè adesso al di là, io non so quanti siano i paralleli. Cioè, io esco dal presupposto che uno scrive solo di se stesso, no? Cioè parla delle proprie esperienze, non è che descrive se stesso dentro un libro, anche. Però non penso che Thomas Harris, per fare un esempio, vada in giro a mangiare la gente come fa Hannibal, o insomma, Garner facesse l'avvocato come Perry Mason, per dare due esempi che mi sono vicini, ma in qualche modo è chiaro che c'è la nostra visione del mondo dentro il libro. Dicevo, un personaggio antipatico questo di Alessandro, questo slaviero. Ed è antipatico, e forse è un impatto di antipatia che ho io, forse proprio questa differenza generazionale già comincia dopo pochi anni, perché si pone con un presupposto: tutto quello che lo circonda gli rompe fondamentalmente i coglioni. Cioè non si sente appartenente a nulla, se non magari al suo circuito di amici, che poi nel libro ci sono, ma sono 2 o 3 fondamentalmente. E tutte le esperienze al quale si rapporta, che siano le esperienze politiche, che siano le esperienze culturali, di gruppo, musicali, c'è una scena di un concerto, c'è un impatto con una setta più o meno di santoni, cose di questo tipo qua, è un atteggiamento di assoluta estraneità. Cioè io vedo quello che succede attorno a me, ma è il prodotto di qualcun altro, di un altro ciclo storico, di un altro periodo, di altra gente che fa altre cose. Il corteo a cui ho partecipato comincia con la fine di un corteo, comincia con le riflessioni su un corteo avvenuto. Il corteo è frutto di dinamiche che sono esterne a me, cioè sono i soliti Leon Cavallini che ormai vanno in piazza a fare la sceneggiata, sono quelli che vanno lì per sfogarsi, eccetera eccetera, ma io cerco delle altre cose. E queste cose non le trovo lì, non le trovo neanche nel bar che frequento sempre, dove è vero, cioè quello che mi fa credito, è vero, c'ho gli amici che sono sicuro di beccare sempre lì. Mi sembra il Lucas quel bar lì, ma non è così, infatti, non è citato. Ma però contemporaneamente, oltre a dire, questo è il mio posto, dove io vado sempre, però contemporaneamente dice, è un posto di merda. È frequentato a teste di cazzo, non le sopporto nessuno. Ha atteggiamenti anche di fastidio rispetto poi alla gente che gli circola in casa, diciamo, non tutti, cioè ci sono dei dialoghi così che dimostrano un po' il fastidio. Ha quando parla, va a un concerto in Piazza Castello, se non mi sbaglio, e c'è un gruppo che suona, e non mi ricordo il nome, è un nome abbastanza di fantasia, e il primo impatto è che schifo questo, cioè proprio... ma che schifezza è, ma guarda se mi devo sentire questa schifezza fondamentalmente, e li riapprezza un attimo solo quando c'è questo scazzo, questo scontro con la polizia, per cui questi qui dal palco cominciano a tirare istintori, bordelli, allora dice, beh, però mi facevano schifo, però in qualche modo li riconosco questa capacità. Gli fanno schifo quelli che sono integrati e che in qualche modo l'hanno sfangata, come diceva lui. Non sopporta la generazione precedente, anche intellettuale, da questo punto di vista c'è proprio questo impatto, dire questi qua hanno detto di aver fatto la rivoluzione nel 68, ci hanno provato, hanno detto di averci provato fondamentalmente. però appena è suonata la campanella tutti a beccarsi i posti migliori di dirigenza, di, cioè, e a crearsi questa oligarchia di potere che ancora rimane come una cappa fortissima. Quelli degli anni 70 pure, più in qualche modo, sono citati, no, un po' di meno. Non citati di meno.
È rivalutato.
È rivalutato, però è proprio molto, anche lì estraneità assoluta, cioè non dici, però cavolo, meno male che sono questi compagni anni 70. No, proprio non c'è questo tipo di impatto. E via via, il percorso poi che percorre, scusate, il percorso che fa il protagonista è appunto racchiuso in tre giorni, e in cui incontra due amici suoi, fondamentalmente uno che vende gli argenti alle bancarelle, che quindi ha trovato questa forma un po' di sfangarsela, e in cui c'è un rapporto affettivo vero in qualche modo, che però si esprime in modi sempre molto rudi, non c'è mai c'è una vicinanza, ma non c'è mai una comunione, non è proprio, è l'amico del cuore o quasi, però accidenti, anche questo gli sta un po' sui coglioni, con questi suoi vittimismi costanti, con questo infarte, o che lui dice no, sto male, eccetera, perché non faccio mai ginnastica, eccetera.
No, quello però è rappresentativo un po' degli ipocondriaci della nostra età.
Sì, sì, no, male. No, guarda che no, io sto parlando del, non sto dicendo che tu sei così, sto dicendo, no, sto raccontando il libro per chi non l'ha letto o per come l'ho vissuto io, bada, sono due robe diverse. Cioè io ho vissuto le cose come l'ho recepita a questo libro, e non è che ha una pretesa di oggettività. Poi va in campagna a trovare un suo amico, il pretesto, diciamo, della storia è questa ricerca di una vecchia amica che sembra scomparsa, e che dicono inseritasi in una comunità, come si chiamava? Il nome è carino.
Energeia.
Che sembrano i soliti santoni, figli del sole, eccetera. E lui va alla ricerca di questa sua amica, che non trova, peraltro. No? Cioè, anche questa ricerca non funziona. E nell'impatto con questa ricerca ha un incontro con un altro amico di vecchia data, storico, con cui anche qui sente una forte vicinanza e affinità, e che però ha fatto una scelta opposta alla sua. Mentre appunto il protagonista, Slaviero, ha in odio Milano, ma ci rimane, cioè non è in odio Milano assoluto, però diciamo quello che vede è sgradevole, come appunto diceva lui prima, l'altro ha fatto un'altra scelta, se n'è andato proprio, non ci stava proprio più dentro, ha mollato, sta in questo paesino isolato, molto piccolo, di cui si vede poco, si vede giusto una cascina dove questo abita, e si parla un po' di lavoro, e che si capisce che non ha grandi relazioni sociali manco lì, più che altro vive in questo suo quasi isolamento in cui spera e cerca di fare teatro, ed è l'unica cosa, è l'unico momento in cui il protagonista ha un minimo di eccitazione o di coinvolgimento, a parte la storia d'amore di cui voglio parlare. E quando l'altro gli parla del suo progetto di fare del teatro diverso da quello che attualmente si fa, e qui per un attimo, è proprio una conversazione durante un viaggio in automobile, c'è un minimo di avvicinamento, dice che bello, cioè, e questo qui si vede che è veramente, lui ci crede, dice cazzo, questo qua forse andandosene, forse stando in questa situazione, vivendo, mangiando male, vivendo quasi da anacoreta lì, che mangia solo la pasta asciutta e di quarta categoria e la birra di ottava categoria pesa la discount, però sta cercando di fare qualcosa e forse ce la farà. Però ad esempio anche con questa persona c'è l'incapacità o l'impossibilità di avere un rapporto che possa durare, c'è una separazione molto brusca in cui si lasciano e lì forse si ritroveranno sicuramente. L'unica, c'è invece in un altro momento in cui c'è la dimensione non dello scazzato, cioè quindi non del critico, e in qualche modo la critica si rivolge verso se stessa, è nel rapporto con una ragazza che lui conosce, che è un po' una storia d'amore che nasce nel giro di quattro giorni e che si capisce essere poi la speranza, perché si chiude il romanzo, si può dire perché non è un giallo, ma comunque si chiude, diciamo, in una scena familiare, quasi familiare, piacevole di post-amore o di amore in casa, e in cui perde un po' questa difesa, questa barriera, questa critica costante verso tutto il resto del mondo, per ritrovarsi come un soggetto desiderante, un soggetto che si trova a rapportarsi con una donna che desidera, non ama perché è troppo presto, e lì c'è una descrizione, secondo me la parte migliore del libro è proprio la descrizione di questi pensieri propri e di questo desiderio, di questa gelosia immediata, di questa mancanza, di questa costruzione di questo rapporto che nasce e in qualche modo poi durerà. Ecco, quindi l'immagine che ne viene fuori è un'immagine desolante. Desolante non dal punto di vista che il romanzo è desolante, l'immagine che viene fuori è desolante perché il protagonista non ha delle verità, no? E questo è prescontato, no? Non ti sa dire, bisogna fare così. Ma non ha neanche delle speranze o dei percorsi di verità o di liberazione, diciamo così. Dice, cazzo, questa cosa mi fanno schifo, ma io non so francamente, non lo dice, non lo so. Dice, io ho dentro di me una ricerca, ho dentro di me una mancanza, un desiderio, ma non la so esprimere. Non ho un percorso da fare, non ho un progetto, e quindi in qualche modo l'unica cosa che mi fanno sentire vivo è questa relazione amorosa in cui mi sento bene. Ecco, questo è un po' il significato di questo libro, ed è chiaramente anche l'impatto, e qui esco dal libro e vado un po' più al generale, è anche quella differenza che posso sentire tra lui rispetto a questa ricerca e quello che è stato il mio percorso dentro la città. E come il percorso di molti di noi, che in qualche modo dicevano, ok, questa cosa mi fa schifo, eccetera, però abbiamo una speranza, no? La speranza è quella di aprire dei posti come Conchetta, come Leoncavallo, come il Bulk, come tanti altri posti. Abbiamo la speranza di cambiare delle cose anche dal piccolo, eccetera, facendo politica. Abbiamo delle speranze di muoverci, di costruire delle cose. E su questo, ad esempio, c'è la mia differenza da quello che diceva prima Alessandro, che diceva, gli spazi non ci vengono dati. Io ricordo che i ragionamenti che si facevano, e che penso che valgano ancora, che gli spazi te li devi prendere. E se tu hai questa capacità di muoverti, di costruire, di creare dei progetti, che non è facile, per cui non sto dicendo, guarda, ti sto insegnando la verità, non è così, dico. Cioè, il mio percorso è sempre stato quello di dire, cazzo, gli spazi nessuno te li dà. I progetti, le possibilità, eccetera, te li devi pigliare. Questa è l'unica possibilità che hai. Questo al protagonista di Malavida è negato, cioè dal suo autore, dice, è negata la possibilità di prendersi delle cose o prendersi gli spazi o cambiare qualche cosa. C'è l'impotenza molto forte. Allora, io non so se l'atteggiamento di Alessandro, del protagonista di Alessandro, se è chiaro, o l'atteggiamento di chi dice cambiamo questa città trasformandola dal basso, eccetera, uno è più realista dell'altro, uno è più possibile dell'altro, uno è più ottimista, più possibile. Sicuramente, forse, per come lui ha vissuto gli anni Ottanta, quindi è anche un segnale, insomma, di una lettura degli anni Ottanta un po' diversa da quella che magari anche all'interno dei centri sociali siamo abituati a fare. Cioè di dire, ok, è finito magari un certo tipo di percorso anche dei centri sociali, è finito un tentativo di cambiare le cose in un certo modo, però esistono dei percorsi possibili che si fanno anche stando qua stasera, per intenderci. E io questa cosa ancora la ritengo valida. Chiudo rispondendo alla domanda di Max rispetto alla scrittura. Io penso che non solo gli spazi per la scrittura, tra virgolette mi fa schifo il termine, giovanile, è chiuso le virgolette, ci siano, ma addirittura siano una necessità imprescindibile del mercato. Io mi muovo per lavoro dentro una grande casa editrice e il al di là della vetustà, diciamo, della struttura, perché non è certo una casa editrice d'avanguardia, roba del genere, però il grosso problema di questa casa editrice, per esempio, è quella che non riesce a trovare dei giovani scrittori di thriller, americani, possibilmente, o comunque che seguono perché quelli vecchi ormai sono usurati, continuano a fare lo stesso libro 100 volte, non so, Harry se ne fa uno ogni 12 anni, certo è buono, però insomma, vende un casino, ma insomma è sempre quello. Connelly, piuttosto che, insomma, i nomi li conosciamo un po' tutti, Stephen King, che cazzo volete voi, fanno quel libro lì, ma sono usurati, Grisham, cioè sono usurati, sono consumati. Cioè, cercano quindi anche dal punto di vista della narrativa, di intrattenimento, della scrittura, una gente nuova, nuove generazioni che scrivono, eccetera. Per non parlare poi di case editrici più, tra virgolette, alla ricerca di nuove cose, come l'Einaudi, come altre, come Feltrinelli, questo per parlare, diciamo, delle major, che assolutamente hanno un desiderio disperato di trovare dei giovani, tant'è che pubblicano tante di quelle puttanate, ma tante di quelle puttanate da paura. Senza contare poi che ci sono case editrici più piccole e che sicuramente cosiddette di movimento, come può essere Leoncavallo Libri o la Shake, che in qualche modo vivono su questo. Cioè la loro ragione d'essere è quello di proporre quel nuovo che si muove, quindi anche cioè soprattutto la scrittura, insomma, delle nuove generazioni. Ecco, io penso che le aperture ci siano e le possibilità ci siano. Io non sto dicendo che l'apertura del mercato sia una buona cosa di per sé. Cioè Carletto parlava di sussunzione, no? Per cui tu dici, ah, sei bravo, hai delle idee, vieni qua, sgnaffete. Cioè, questo è sicuramente una cosa che succede, ma addirittura non succede solo nella narrativa, nella letteratura, nell'editoria, succede dappertutto. In questo momento qua, se tu hai delle buone idee, ti imprecano dappertutto. Leggevo l'altro giorno la copertina dell'inserto del Corriere della Sera, dicevo, noi siamo miliardari, e tu, sottotitolo, i giovani fanno i soldi, e tu perché non sei, che sei un giovane non fai i soldi? Basta che ti butti nel mercato, bla bla bla. In realtà quindi le possibilità esistono, bisogna vedere se sono quelle che interessano o sono altre. Ecco, questo è, la discriminante è sempre quella.
Innanzitutto io sono molto contento del fatto che Sandrone abbia letto il libro in maniera attenta, perché i riferimenti non sono mai casuali ma analitici, diciamo. E devo dire che in gran parte condivido le cose che ha detto, soprattutto un termine condivido, desolato, è quello proprio che ho cercato di fare, cioè è quella l'emozione che ho cercato di dare al protagonista, che ripeto, i presupposti da cui parte sono autobiografici, nel senso io vivo lì come il protagonista. Molte persone che conosco sono nel libro, anche se non sono loro, perché comunque poi la loro vita è differente, i loro caratteri sono differenti, però ho preso da spunto a cose che vedevo nel quotidiano per poterle descrivere meglio. Dicevo, sono in gran parte... d'accordo con Sandrone, perché il libro dà quello che diceva lui, dà questo tipo di sensazioni. Secondo me, in più, e lì non sono d'accordo, c'è una forte ironia, e una forte ironia che tende anche a smitizzare certe situazioni, tende a smitizzare anche il dolore per certi versi, tende a smitizzare la solitudine e comunque lascia aperte delle strade. Io non sono pessimista come Alessio Slaviero, protagonista, sono molto meno pessimista e penso che ci possano e ci debbano essere dei percorsi. Però nel libro ho estremizzato stati d'animi che talvolta mi sono propri, perché penso possano essere reali. E ciò nonostante, questo libro non è... Non svolge una gran pedagogia, cioè non ti mette voglia di andare in giro a cambiare le cose che reputi sbagliate. Cioè, perlomeno, secondo me, spero, potrebbe far riflettere qualcuno che possa forse sentire le stesse emozioni del protagonista in certi momenti. Infatti è lì che Milano diventa importante, in certe situazioni di consuetudine, in certe ripetitività, in certo vedere le stesse persone perché ti danno sicurezza, ma fondamentalmente questa sicurezza è un inganno. L'abitudine che ti rende più forte ma non ti migliora e allo stesso tempo ti blocca. Sì, io penso che la desolazione sia la cosa principale del libro all'inizio. E poi, come Sandrone diceva, c'è questa storia d'amore. Questa storia d'amore è stata messa come scintilla scatenante di un percorso appena accennato del protagonista, di rivalsa in qualche modo, appena accennata, perché poi il libro finisce, peraltro. Però volevo che... chiarire se era necessario, che il protagonista non gli stava bene questa situazione, la voleva cambiare in qualche modo. E lo fa col pretesto di questa storia d'amore che potrebbe fargli vedere le cose in maniera differente, cioè si apre un altro momento della vita e non sarà più la stessa, forse. E il libro si chiude in questo modo. Ed è non è una scelta casuale, comunque.
Alla presentazione a Leoncavallo del libro Malavida avevo invitato un mio amico con cui adesso sto lavorando, che è una persona che ha vissuto profondamente il 77, no? E lui ha fatto una critica calandosi una critica al libro calandosi 20 anni fa, no? E la cosa che mi ha più colpito, lui, no, si era praticamente detto: io sono un invisibile, sono una persona che ha vissuto il 77 e fino adesso praticamente sono stato veramente invisibile, anche se ho la mia visione del mondo. E lui aveva fatto un discorso sulla sul valore, o meglio sul mandato della scrittura, soprattutto se si tratta di una casa editrice underground o di ricerca letteraria dal basso. Ecco perché secondo me Milano rovesciata è una Milano che, se trasportata sul libro, deve avere questo mandato di fondo, qualcosa da trasmettere al lettore, per cui il lettore trova dentro il libro qualche possibile percorso di apertura, come diceva Sandrone, no? E quindi io credo profondamente nel valore e nel mandato politico della scrittura. Ecco, secondo me questi due libri in qualche modo sono dei libri che danno delle prospettive, anche se secondo me ci sarebbe da fare uno sforzo in più. Uno sforzo in più nel senso più comunitario del termine. Nel senso, si faceva un discorso generazionale anche, no? È un discorso generazionale che va bene magari per Malavita, ma va già, è già un po' stretto per il libro invece di Perego, perché è un libro che lavora sull'immaginario, no? Quindi sull'immaginario di una Milano tra vent'anni, che, se vuoi, apre anche diversi spiragli anche rispetto alla concezione che uno ha quando legge questo libro qui. Però nello stesso tempo il discorso generazionale secondo me sta veramente stretto se si fa un discorso sulla questione del mandato politico della scrittura. Mi viene in mente un poeta che in questo momento proprio io sto andando fuori di brutto, che è Majakovskij. Majakovskij era una persona che credeva profondamente nella scrittura. Lui, ad esempio, faceva, non so se lo sanno tutti, comunque ve lo dico lo stesso, lui faceva centinaia e centinaia di tazebao al giorno. E lì, cioè, c'era la gente che andava lì e lui scriveva e poi andavano a tacchinare in giro per tutta la città. Per Pietroburgo è stata quasi salvata grazie agli scritti, a Tazebao di Jesenin, che è un altro poeta, e Majakovskij. Ecco perché finisco qui il mio intervento con una specie di richiamo a quella scrittura. È una cosa che ho scritto 4 giorni fa e mi è capitata già 4 volte di leggerla in queste 4 serate. E la leggo anche qua. Si chiama, ed è anche un po' uno sprono, insomma, un tentativo di trovare un terreno comune. Sono dei punti, Combat Manifesto sono 6 punti o 5 punti, non ricordo. 5 punti sono, no, anzi 6. E anche perché qualcuno diceva, non mi ricordo più, io so dov'è il nemico, mi sembra proprio Alessandro, però in realtà non mi sembra che noi tutti sappiamo qual è il nemico, e quindi forse bisognerebbe trovare anche un terreno comune, una lingua comune, che magari se è scritta è anche più, in qualche modo ha un valore aggiunto. Mi alzo.
Non va. Farlo passare su.
Sono 5 punti che li ho presi un po' a livello storico di tutto quello che riguarda i movimenti letterari di tutto il Novecento, chiamiamoli controculturali. Sì. Combat Manifesto. Qui si lavora per dimostrare che il pensiero è comune a tutti. Qui si lavora per capire le differenze che esistono tra gli uomini. Per questo si rifiuta di servire un ordine assurdo basato sull'ineguaglianza, sull'inganno e sulla viltà. Qui si comunica per difendere l'autonomia e i diritti della persona. Qui si comunica per dare funzione sociale alla parola. Per questo si crede che l'informazione è patrimonio del mondo intero, inseparabilmente legato alla sua produzione e alla sua deformazione. Qui si trama per modificare la forma borghese di proprietà. Qui si trama per darsi una regola di vita più alta. Per questo si nega il macabro crepuscolo conformista, bandiera bianca dell'ignoranza e della sottomissione. Qui si balla per rendere pubblica la necessità di rapporti liberi. Qui si balla per scuotere le radici sotterranee dei nervi intossicati. Per questo si rivendica un orizzonte di felicità, di musica e di gioia. Qui si ama per incrementare lo straordinario universo dei desideri e delle emozioni. Qui si ama per dar forza all'inesauribile scoperta di sé e dell'altro da sé. Per questo si afferma che la sfera affettiva è il luogo privo di meccanismi difensivi, il luogo della fiducia, della stima e della tenerezza.
No, ma non ti sente nessuno, vieni qua, Rino. Ma non ti devo interrompere perché non ti sente nessuno, sennò.
Però il problema è l'eccitazione. Sono mi sembra di essere ancora.
Dategli un microfono.
Alla scuola di partito. Il problema letterario è un altro e che invece.
Scusate.
Sembra che ci sia una Milano molto lontana.